Sì, è una gioia, è un onore essere qui con voi. Vi porto innanzitutto il saluto della Chiesa che c'è a Trento, che si sta incontrando in contemporanea, diciamo così, a noi. È davvero una gioia vedere come l'opera del Signore continua e prosegue e procede e cresce ovunque nella nostra nazione, dal sud più caldo al nord più umido in questi giorni. Io vorrei invitarvi ad aprire la parola del Signore nel Vangelo di Giovanni. E vorrei leggere alcuni versi che ci introducono un po' al tema di questa mattina. Il tema di questa mattina è quando Dio sorprende. Come fa? Giovanni, Vangelo di Giovanni al capitolo 11. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, colui che tu ami è malato. E Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Ora Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. Come ebbe sentito che gli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero: maestro, proprio adesso che i giudei cercano di lapidarti, tu vuoi andare là? E Gesù disse: non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. In questo modo parlò, poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme sarà salvo. Ora Gesù, invece, aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma ora andiamo da lui. Allora con Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire per lui, con lui. E Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Ora Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti dei giudei erano andati da Marta per consolare il suo fratello. Come Marta sentì che Gesù era lì, gli venne incontro, ma con Maria invece stava seduta in casa. E Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo farà, te lo darà. E Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella resurrezione dell'ultimo giorno. E Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Cari fratelli, Dio sorprende. E quando Dio sorprende lo fa nei suoi... La Bibbia è piena di racconti, di narrazioni che ci presentano le sorprese di Dio. Dio è il Dio che sorprende. gente che chiama un uomo praticamente ottantenne, che per 80 anni è stato dietro le quinte e si ritrova improvvisamente, secondo i piani di Dio, a essere investito di un compito straordinario, quello di essere strumento di liberazione e redenzione della sua nazione dalla schiavitù dell'Egitto. Dio è un Dio che sorprende in atto, dove finora la cosa che si pensava era questa: Dio usa le nazioni empie e pagane per giudicare le altre nazioni empie. Invece in Abacuc le cose cambiano, tutto questo era molto comprensibile, in Abacuc le cose cambiano e Dio dice no, Dio a volte usa anche le nazioni empie per giudicare e punire e correggere il suo popolo. Dio sorprende. Ha sorpreso Paolo. Paolo è stato un ministro del Signore, un ministro del Vangelo, ha predicato, ha pregato, Dio si è usato di lui per guarire molti. Paolo ha visto spesso le sue preghiere esaudite, poi prega per se stesso, soffre di un qualcosa. La Bibbia non ci dice compassione, non ci dà la diagnosi puntuale sua sofferenza, ci dice soltanto che soffre di una spina nella carne, e lui prega diverse volte, tre volte ci dice il testo, con intercessioni molto lunghe, e la risposta di Dio qual è stata? La mia grazia ti basta, la mia grazia ti basta, la mia forza è resa perfetta nella debolezza. Dio ci sorprende, fratelli. Dio non è il Dio domestico, Dio non è il Signore che noi possiamo manipolare. Dio prende le cose comuni, le cose imperfette come me e te, e può fare cose sorprendenti nella storia, perché Lui è il sovrano, è il Signore dei Signori. Ora, soltanto chi ha una familiarità superficiale con la Scrittura, che non ci sia nessuna sorpresa, che sia tutto così semplice e banale. Conosce il sa che l'Iddio della Bibbia è l'Iddio della storia, è l'Iddio che produce sorprese in continuazione. Sono stato molto toccato qualche giorno fa quando ho letto un articolo, un reportage che è stato presentato sull'Internazionale, questo settimanale che presenta un po' gli accadimenti a livello mondiale, e c'era un numero che era dedicato al senza Dio, questo era il titolo, e si parlava come in una società altamente secolarizzata come l'Europa, come la nostra, no? Dove che il cristianesimo sta diventando molto nominale, superficiale, no? ci sono degli estremi che si producono. Da un lato c'è una fede un po' folcloristica, no? Un po' così scoppiettante, appassionata dei fuochi d'artificio. Dall'altra parte c'è una fede sempre più stanca, no? Più, come dire, che non si aspetta più nulla di nuovo. Per cui ci sorprende come il sud del mondo, in qualche modo, è molto frizzante, no? nella propria fede. E lui dice però in questo scenario, nell'Europa del Nord, si sta producendo una cosa molto strana. Iniziano a presentarsi le cosiddette congregazioni atee. In pratica le persone sono talmente, come dire, hanno acquisito questa abitudine di partecipare la domenica mattina, no, a una vita comunitaria, appartenere a una chiesa, che in qualche modo vanno a riprodurre senza Dio, senza Vangelo, questa esperienza dell'incontrarsi attorno a qualcosa. Congregazioni atee. E io mi chiedo, fratelli, se tutto questo non sia dovuto un po' a questa perdita di contatto, di connessione con l'Iddio della Bibbia, con l'Iddio che sorprende, con Lui che è il Creatore, che innova completamente, che trasforma, che non si adegua mai alla superficialità delle cose. Ora guardate con me come Dio sorprende invece nella resurrezione di Lazzaro. In questa è una storia che noi conosciamo tutti, soprattutto per il verso 25, in cui c'è una grandissima affermazione che Gesù fa: io sono la resurrezione e la vita. C'è aria, c'è speranza, c'è orizzonte straordinario in questa affermazione. Però qui, e questa è una storia in cui Gesù sorprende i suoi interlocutori. Guardate un po', si inizia subito, versetto 11, con una richiesta che Maria e Marta fanno, che riguarda il loro fratello, Lazzaro. Lazzaro è ammalato, ci dice il testo, il verso 1, 11 verso 1, e si trova a Betania. Betania dista 150 chilometri da Gerusalemme. È una distanza importante che non si può attraversare in breve tempo. E Gesù ama queste persone, Gesù ama queste donne, Gesù ama Lazzaro, tanto è vero che loro parlano di Lazzaro come colui che Gesù amava. Ora, questa frase ci spiega molto di chi è Gesù e di quello che lui fa. Gesù era un uomo, era il figlio di Dio, lui è il Signore dei Signori, però per lui le relazioni sono importanti e lui ama, questa è la cifra della sua connessione con gli altri. Questa è una caratteristica con tutte le persone con cui il Signore Gesù entra in contatto. Non era importante quanto queste persone amassero Gesù. Quello che era importante, la cosa centrale, era quanto Gesù amava loro. E questa fa la differenza. Vi ricordate come viene definito il discepolo? L'autore del Vangelo, Giovanni, viene ricordato come colui, il discepolo che Gesù amava. È quello che Gesù fa, mostra e manifesta che fa la differenza nella nostra vita. E Gesù, ci dice Paolo in Galati 2, è colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E ancora Paolo prega, come prega Paolo agli Efesini? Paolo prega e dice e prega affinché voi possiate abbracciare la grandezza, la profondità, la lunghezza dell'amore di Dio, colui che tu ami. Amici, ciò che definisce la nostra esistenza, ciò che dà solidità, ciò che dà spessore, orizzonte, speranza, non è quanto tu ed io amiamo il Signore, ma è l'essere da Lui amati, l'essere da Lui accolti, l'essere da Lui voluti. Colui che ami è malato, 11 verso 3. E allora invitano, Signore, visto che tu lo ami, adesso ti invitiamo a manifestare questa vicinanza. E Gesù, udito questo, ci dice il testo, disse, questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essere il figlio di Dio sia glorificato. Questa malattia porterà alla morte, ma non è per la morte. Il fine di tutto questo, il fine di questa sofferenza è la gloria di Dio, cioè affinché il figlio di Dio possa essere glorificato attraverso di essa. I miracoli, quelli autentici, sono sempre e solo, puntano a qualcosa d'altro, indicano qualcosa di più grande. Il verso 11:5 ci dice che Gesù non soltanto, verso 5 ci dice che Gesù non soltanto ha amato o amava Lazzaro, ma Gesù ama anche Marta, sua sorella. C'è una relazione forte. Ora, io mi sarei aspettato quanto penso al contesto, no? Che proprio perché c'era questo amore intenso tra Gesù e queste persone, appena Gesù ha la notizia, in qualche modo lui non faceva altro che sollecitare i suoi discepoli a preparare il tutto e a fare, come dire, più in fretta possibile per mettersi in viaggio di corsa e raggiungere queste persone che lui ama. Non sarebbe stata la cosa normale? Ci sono i suoi amici, le persone che lui ama. C'è una persona molto malata, forse le ultime ore della sua vita. Come fa Gesù a manifestare quest'amore? Io mi sarei aspettato questo, di corsa. Gesù, invece, no. Verso 5 e verso 6. Come ebbe udito che egli era nel luogo, che egli era malato, si trattenne. Gesù si trattenne. Cioè, lui prende 2 giorni. Cioè, quindi, lui stava male, era moribondo, e Gesù quasi lo fa apposta, si trattenne, e vuole recarsi, vuole addirittura allungare la strada, vuole andare in Giudea. I discepoli sono preoccupati per questo viaggio, perché rischia di essere lapidato, ma Gesù dice, non vi sono 12 ore del giorno, chi cammina nel giorno non inciampa, cioè se soltanto uno cammina di notte ha paura perché la luce non è in lui. Cioè non puoi sbagliare se segui la volontà di Dio, non puoi sbagliare, non sei mai errore se obbedisci alla sua volontà, e chi non segue la volontà è colui che cammina nella notte. E alla fine di questi 2 giorni, Gesù dice, cioè lui ha perso intanto 2 giorni, c'è il suo amico lì, e alla fine di questi 2 giorni Gesù dice, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Cioè, Lazzaro non è addormentato, Lazzaro adesso è morto. Gesù è il Signore dei Signori. Lui ha informazioni soprannaturali, guardate, lui sa delle cose che normalmente le persone non conoscono, Qui non c'è email, non c'è wifi, non c'è connessione, non c'è nessun cloud, non c'è radio, non c'è la TV, ci sono 150 chilometri di strada, Ci sono 2 giorni. Qui Gesù sa che Lazzaro adesso è morto. I discepoli non capiscono, dice, vabbè, se dorme sta meglio, sta riposando. Ma Gesù intendeva sonno uguale morte. E io mi rallegro di non essere stato là, dice, affinché voi crediate. Cioè, Gesù ha sempre una finalità, un obiettivo quando fa delle cose. E se lui fosse stato lì, probabilmente questa sorpresa, questo miracolo sorprendente non sarebbe successo. Ma perché il ritardo, fratelli? Perché Gesù ritarda? Non è strano questo ritardo. Quando arriva Lazzaro, è morto da 4 giorni, verso 17, 4 giorni. Ma perché Gesù non ha risposto immediatamente? Perché Gesù, perché il Vangelo ci dice che Gesù tarda perché ama? Gesù ritarda perché ama. Verso 5, verso 6. Ora, amici, 4 giorni. 4 giorni, i commentatori ci dicono che molto probabilmente qui c'è intanto un elemento culturale, perché spesso nella superstizione del posto si pensava che per 3-4 giorni dopo la morte lo spirito e l'anima in qualche modo viaggiasse e navigasse attorno al corpo, per cui se non rientrava in esso dopo 3-4 giorni allora la morte era certa. E poi c'erano sempre delle possibilità di manipolazioni, no, per un breve periodo. Ma 4 giorni sono tanti, non è qualche ora. 4 giorni sono tanti, c'è puzza. In 4 giorni la decomposizione si avvia e inizia in modo forte, verso 39. Cioè, dopo 4 giorni la morte di Lazzaro è sicura, è certa. Non può essere morte apparente, è una morte certa. E lui è sicuramente morto. Proprio per questo il miracolo di Gesù è molto significativo. Perché Dio opera in modo sorprendente, proprio quanto non c'è nessuna speranza, nessuna via di uscita, nessuna via. Lui fa delle cose nuove. E Dio, ricordalo questa mattina, spesso manifesta il suo amore nel ritardo. Ora, amici, questo è un messaggio controculturale, perché noi apparteniamo tutti all'epoca, all'era, no? Dove si esalta un'esigenza infantile. Vogliamo tutto e subito, vogliamo tutto adesso. Allo stesso modo, spesso noi abbiamo lo stesso atteggiamento nei confronti di Dio. Vogliamo quella benedizione, vogliamo quella soddisfazione, vogliamo quella cosa subito, subito, subito. E guai se non arriva. Dio vede lontano. Dio vede molto lontano. E lui sa che per noi il ritardo spesso è la cosa migliore per la nostra vita. Perché è nel ritardo che si sviluppa il nostro carattere cristiano. Andiamo in Romani 5, vorrei leggere alcuni versetti. Verso 3. Affinché ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, e la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Amici, fratelli, la sofferenza, le difficoltà per il cristiano producono perseveranza. E questa forma aiuta a formare il carattere cristiano. Dio è il sano, egli è il saggio, e senza ombra di dubbio lui è buono. E i suoi ritardi non sono mai errori di dettaglio. Lui è onnisciente, è perfetto. Ma Gesù non fa soltanto questo. Gesù non ama soltanto manifestando il suo ritardo. Dal verso 17 in poi, fino al verso 27, Gesù ci insegna come concentrare l'attenzione su di sé, piuttosto che sui nostri problemi. Verso 17 ci dice che queste persone sono molto ricche. Poi c'è il lamento di Marta, un lamento con il quale spesso, come dire, noi ci associamo. E Marta dice: Signore, se tu fossi stato qui, Lazzaro, il mio caro fratello, non sarebbe morto. Verso 21, tu lo avresti sicuramente guarito. È un lamento, non è un'accusa. È un lamento. E nella Bibbia c'è spazio per il lamento autentico. Lei sa chi è Gesù, sa che Gesù può fare delle cose importanti, incredibili, forti, straordinarie. E Gesù dice a questo punto, verso 23, gli dice: ma tu non sai che lui risusciterà? Marta è d'accordo, perché pensa che Gesù si riferisse alla fine dei tempi. Dice: certo che lui, no? Lei non si aspetta un miracolo immediato adesso, lo so che risusciterà, conosco la dottrina della resurrezione. Si aspetta, lei sì, adesso aspetta un grande ritardo. Però a questo punto Gesù, verso 25 e verso 26, attrae l'attenzione su di sé. Dice: adesso focalizzatevi tutti su di me. Verso 25. Ed è una delle frasi più forti, più incisive in tutta la scrittura. In verità, Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Amici, una delle parole più forti, da una dottrina generale, la resurrezione, si arriva adesso a una verità personale. Lui non offre, Gesù non offre consolazione a buon mercato. Sai, un giorno, non ci abbraccia così, tanto per, no, voglio che tu esca da questa fase di crisi, no, no. Lui dice: io sono la resurrezione. Cioè, dove c'è la morte in tutte le sue forme, dice Gesù, io porto la resurrezione. Chi crede in me, come abbiamo sentito prima, chi si affida a me, per questa persona, per queste persone, la morte non sarà la parola finale. C'è vita dopo la morte. Io sono la vita, dice il Signore Gesù. Cioè, io dono vita eterna, e questa vita la dona adesso. E chi ha questa vita non morirà mai, non potrà mai perdere questa vita eterna. Passeremo sì attraverso la morte fisica, ma Gesù è per la vita, Gesù è la vita, e chi crede in Lui non morirà mai. Lui solo è la resurrezione e la vita. Lui non dà la resurrezione, Lui è la resurrezione. Io sono, dice il Signore Gesù. E Gesù ci chiede a loro di credere in Lui. Cioè, sapete cosa sta facendo Gesù? Un insegnamento straordinario. Sposta la tua attenzione dal tuo dolore alla mia persona. sposta la tua attenzione. Non concentrarti sulla tua sofferenza, sui tuoi problemi, sulla tua condizione, sulla tua precarietà, sulla tua, sul tuo inghippo, sulla, dove lì ti trovi. No, basta, adesso concentrati sulla mia persona. È quello che succede. E Marta crede che Gesù è il Messia. Ora, amici, fratelli, sorelle, le nostre relazioni, il nostro counseling, la nostra cura, la nostra educazione, il nostro consigliare gli altri o annunciare il Vangelo sarà incompleto, sarà inutile, perfettamente inutile, se non conduce direttamente a Gesù Cristo e alla sua persona. Lui è la resurrezione e la vita. Non bastano le pacche sulle spalle. E perché nella vita, fratelli, nella vita, nella sofferenza, nelle difficoltà, io e te abbiamo bisogno più di una semplice amicizia. Abbiamo bisogno molto di più di qualcuno che ci voglia bene. Abbiamo bisogno di più di semplici argomenti. Abbiamo bisogno di Dio stesso e della sua persona. Marta torna a casa, verso 29, e lei dice che il maestro è vicino. C'è qua un modello culturale molto interessante sulla gestione del lutto, non abbiamo tempo questa mattina, c'è molto rumore, c'è una condivisione della sofferenza, no? E anche lei, Marta, dice ancora, se tu fossi stato qui, lei piange, Gesù piange anche lui, ci dice il testo, e lui freme nello spirito, il testo greco dice lui è profondamente oltraggiato da quello che vede. Ma quanto genuine sono queste lacrime? No, queste lacrime sono genuine, perché Gesù è oltraggiato, è offeso, no, non soltanto perché il suo amico è morto, ma per la morte in sé, perché sa che la morte è un nemico oltraggioso, incredibile e pesante, che sarà definitiva, che è stato definitivamente sconfitto. E lui sperimenta questa tristezza, perché lui sa che la morte è ancora un segno del peccato. Arriverà per tutti in modo implacabile. Nessuno di noi potrà fuggire da essa. Però la morte, il Signore Gesù qui ci ricorda, non rappresenta l'intenzione originaria di Dio per la sua creazione. La morte è nelle sue molteplici forme, è sempre e ovunque un oltraggio, e i cristiani devono combatterla con decisione. E lui è il più feroce, è il più forte di tutti, ma non ha l'ultima parola. Gesù afferma, io sono la resurrezione e la vita. In questo Gesù lui opera e vuole, in questo oltraggio, lui va direttamente nelle sue forme più pesanti. È morte come sofferenza personale, come ingiustizia, come sopruso. Lui dice adesso, lei è preoccupato della puzza, no? E Gesù prega. Non sappiamo quello che Lazzaro sperimenta, la Bibbia non ce lo dice, perché quest'uomo morirà ancora, ma succede qualcosa di straordinario. E Gesù manifesta in questa circostanza la sua sovranità sulla morte e dice, io posso trasformare ogni cosa, anche in mezzo alle lacrime, in mezzo all'oltraggio. Dio è sovrano, Dio è potente, Dio è sorprendente, Dio è personale, Dio è attivamente impegnato a capire ogni cosa. E l'ultima cosa che ci dice questo testo, e mi avvio verso la conclusione, è che dopo tutta questa manifestazione gloriosa della forza e della potenza e della grandezza di Gesù Cristo, ci parla ancora della sua morte, dal verso 45 in poi. Dal verso 45 in poi, 11 non l'abbiamo letto, ci presenta il piano che alcuni giudei hanno per uccidere Gesù. Incominciano a consolidare il loro complotto, la loro strategia, sono preoccupati, quello che quest'uomo sta facendo, vogliono ucciderlo perché in qualche modo vogliono conservare il loro potere, vogliono conservare il tempio, le tradizioni, la nazione, vogliono stare, come dire, no? Ma vogliono continuare a stare sotto l'impero di Roma perché malgrado tutto dà loro protezione e benessere. Alcuni vedono questo miracolo grandioso e vanno dai farisei, ci dice il verso 40, verso 46, dicono, vanno subito a dire, a raccontare, guardate quello che Gesù ha fatto e quanto l'uomo è traditore, va subito lì e si mettono a fianco del potere. E subito dopo hanno questa informazione, si muove il Sinedrio, questo organo istituzionale, no? Il rischio è grande, c'è un nuovo sacerdote, Caiafa, e lui usa un linguaggio violento, non sa nulla, e nella sua cattiveria, nella sua violenza è profetico. Verso 50, lui non si rende conto di quello, probabilmente di quello che dice, ma dice una cosa giusta. E non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Un uomo per tutti, un uomo per tutta la nazione. Non c'è più diplomazia, è realpolitik. Qui Gesù deve morire e deve morire perché il suo popolo non muoia. Ed è una sorpresa, perché Dio usa questo sacerdote nuovo nella sua follia. Dio lo usa. Come fa con l'asino di Balaam in Numeri 22? Dio controlla e trasforma le intenzioni, le situazioni, le cattiverie, i piani umani alla sua gloria. E con questa certezza, con questa sicurezza, che io e te possiamo fidarci del suo amore, possiamo essere sicuri anche quando lui ritarda, e certi della sua sovranità e del suo intervento, soprattutto possiamo essere fermi nella sicurezza che lui è morto per noi al posto nostro, e lì c'è la vittoria, e nulla, nulla potrà mai scuotere queste fondamenta. Che il Signore possa darci a ognuno di noi questa sicurezza, questa profondità dell'essere le persone che Lui ama e che costruiscono la propria vita sulla Sua parola. Abbassiamo il nostro capo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola, per la ricchezza che in essa troviamo. Ti chiediamo, Signore, che tu possa davvero accompagnarci, Signore, in un cammino di discepolato, che è finalizzato, Signore, a centrarsi continuamente sempre più su di te, non sulle etichette, sulle tradizioni, sulle cose superficiali. Grazie Signore per quello che hai fatto con Lazzaro, grazie Signore perché sappiamo che anche i tuoi ritardi sono preziosi, grazie Signore perché siamo sicuri che tu sei il Dio che controlla, che è sovrano su ogni cosa, grazie Signore perché tu sei morto sulla croce e c'è sicurezza, c'è speranza, c'è un orizzonte, c'è un avvenire per ognuno di noi, lì, alla croce. Grazie Signore per questa comunità, grazie per il tuo popolo qui a Caltanissetta, che le tue benedizioni e la tua protezione possa essere riversata copiosamente su ognuno di loro. Nel nome di Gesù. Amen.